File numero 21, pagina 134. Repressivi e protettivi. Nei campi della seconda armata, oltre agli ex ufficiali e sottufficiali dell'esercito jugoslavo e agli internati politici, definiti burocraticamente come repressivi, ci fu anche, come già emerso in qualche documento, la categoria dei protettivi. Nelle intenzioni delle autorità militari e civili si trattava di persone che venivano internate perché dovevano essere protette dai ribelli o banditi. In realtà le cose non erano così ben definite. E con l'intensificarsi della repressione la differenza fra i protettivi e repressivi divenne piuttosto incerta. Il 7 maggio 1942 l'Alto Commissario Grazioli scriveva al Ministero dell'Interno di un numero imprecisato di giovani sloveni che, non volendo partecipare alla guerra partigiana, preferivano essere internati. Accordi autorità locale poté inviare detti giovani, cui numero per ora est imprecisato, in Gonars di Palmanova, facendo presente che at vitto et custodia provvederebbe stessa autorità militare. Nei primi mesi il campo di Gonars non era stato considerato molto adatto ad accogliere i protettivi, in quanto vi era difficile ottenere una separazione netta dagli altri internati, cosa considerata assolutamente necessaria dai comandi militari. In un primo momento le autorità militari pensarono di risolvere il problema della sistemazione dei protettivi affidando l'organizzazione dello sgombero alla Federazione Fascista di Lubiana, la quale avrebbe dovuto individuare luoghi all'interno del regno in cui sistemarli. Ma la quantità di gente da sistemare in seguito ai provvedimenti di sgombero di massa si rivelò superiore alle possibilità ricettive e organizzative. E il 25 giugno l'Alto Commissario Grazioli comunicava al Ministero dell'Interno la necessità che all'internamento dei protettivi provvedesse direttamente l'autorità militare nei campi a propria disposizione. Nonostante i problemi logistici, Gonars ospitò nel campo A, quello popolato da ex ufficiali dell'esercito jugoslavo, un internato protettivo illustre, e cioè Leon Rupnik, che sarebbe poi diventato il podestà di Lubiana. Anzi, il suo internamento avvenne proprio per rendere più accettabile ai lubianesi la sua nomina nell'importante carica da parte delle autorità d'occupazione. Rupnik venne internato su sua richiesta per dimostrare alla popolazione slovena che non aveva avuto trattamenti di favore rispetto agli altri ufficiali. Così scriveva il generale Robotti al comando della seconda armata il 17 aprile 1942. L'Alto Commissario per la provincia di Lubiana mi ha comunicato che è sua intenzione di affidare la carica di podestà di Lubiana al generale di divisione dell'ex esercito jugoslavo Leone Rupnik. Detto ufficiale generale, come è noto, è stato escluso dal provvedimento dell'internamento perché è di età superiore ai 60 anni. Prima di accettare l'incarico che gli si vorrebbe affidare, egli chiede di essere internato un po' di tempo insieme agli altri ufficiali e di essere successivamente liberato con un certo numero di colleghi. Tutto questo perché la popolazione slovena, che ignora il motivo della sua esclusione dal provvedimento, sappia che egli ha seguito la sorte comune e non ha usufruito di un particolare trattamento. Per rendere possibile quanto sopra, qualora il Rupnik potesse essere subito internato nel campo di Gonars, si potrebbe, dopo una quindicina di giorni, emanare una disposizione che escluda dal provvedimento dell'internamento tutti gli ufficiali di età superiore ai 55 anni. L'internamento di Rupnik era insomma uno stratagemma per renderlo accettabile agli occhi dei suoi connazionali, da cui era invece detestato in quanto collaborazionista, come risulta da una relazione del tenente dei carabinieri Giovanni De Filippis al comando dei carabinieri dell'undicesimo corpo d'armata. Il 4 luglio 1942, dopo la liberazione di Rupnik da Gonars, La situazione politico-militare della provincia di Lubiana è quanto mai delicata e difficile. La nomina del generale Rupnik a podestà di Lubiana e le sue oneste intenzioni, intese a porre quivi ordine e disciplina, non hanno sortito alcun benefico effetto. Poche persone hanno accolto la nomina del Rupnik e il suo proclama con serio desiderio di seguirne le direttive. La massa invece lo considera un venduto all'Italia. Il collaborazionismo di Rupnik con gli occupatori italiani comportò da parte sua una violenta opera di repressione della resistenza. La delazione e il fiancheggiamento dell'esercito italiano in tutti i più efferati delitti che furono commessi in quei 29 mesi di occupazione. Rupnik fu infatti il comandante delle MVAC, le milizie volontarie anticomuniste, e nel dopoguerra venne processato e condannato a morte dalle autorità partigiane. Uno dei suoi figli, Vuk Rupnik, anch'egli prima internato, fu fra gli ex ufficiali trasferiti a Chiesa Nuova e poi rilasciato, comandò alcune di queste formazioni. Il generale Rupnik continuò a collaborare anche quando, dopo l'8 settembre, la provincia di Lubiana venne occupata dai nazisti. Nel novembre del 1943 costituì la cosiddetta Guardia di Sicurezza Nazionale Slovena, o Domobranci. Fiancheggiatrice dei tedeschi e ne divenne l'ispettore generale. Il figlio, Vuk Rupnik, ne comandò uno dei battaglioni. Essere internati come protettivi avrebbe dovuto comportare un trattamento migliore per quanto riguarda l'alimentazione, la disciplina, la possibilità di lavorare, la possibilità di movimento. Tuttavia, a causa delle difficoltà economiche del regime, della disorganizzazione degli apparati e delle ruberie che si verificavano a tutti i livelli della gerarchia, nonché di un diffuso atteggiamento razzista dei comandi militari nei confronti degli internati jugoslavi in genere, il trattamento, specialmente nell'inverno 1942-43, fu molto simile per protettivi e repressivi. A Gonars, per esempio, molti morti si ebbero proprio nel settore protettivi. Questa situazione apparentemente in contraddizione con gli interessi del regime, non solo propagandistici, la si spiega col fatto che, in seguito alle solerte applicazioni della circolare 3C di Roatta e alla politica di sgombero di interi territori perseguita dai comandi della Seconda Armata della Primavera Estate del 1942, la tipologia dei protettivi cambiò notevolmente rispetto ai primi mesi delle deportazioni. Infatti non si trattò più di adulti che sceglievano per motivi ideologici o di opportunità la protezione delle autorità italiane, ma di interi paesi, gruppi di donne, vecchi, bambini, sgomberati per motivi precauzionali e deportati contro la loro volontà per eliminare le basi d'appoggio della guerriglia partigiana. Questi gruppi di persone potevano essere trattati da repressivi o da protettivi, a seconda del momento e del comando da cui erano stati fermati, e senza che neppure le autorità avessero ben chiara la discriminazione, come risulta da una lettera del Ministero dell'Interno all'Alto Commissario di Lubiana e ai prefetti di Spalato, Cattaro, Pola, Gorizia, Fiume, Trieste. Confusa, in pratica risulta invece la discriminazione che dai prefetti delle province di confine, dal governo della Dalmazia e dall'alto commissario della Slovenia viene fatta per altre categorie di persone che debbono essere allontanate dalla loro residenza. Vi si ravvisano a familiari di ribelli per i quali si è proceduto al fermo per impedire atti di assistenza o di favoreggiamento alla ribellione. B. Giovani e uomini validi alle armi, che sono allontanati per evitarne l'arruolamento forzoso. C. Persone che richiedono protezione contro le rappresaglie delle bande ribelli. D. Cittadini ed alloggini contrari ai ribelli, che vanno anch'essi allontanati per misure di protezione. Ministero dell'Interno a Alto Commissario, 21 agosto 1943. Gli stessi comandi dei carabinieri incaricati delle deportazioni non avevano la possibilità di distinguere le due categorie di internamento, a scopo repressivo e a scopo protettivo, perché i comandi militari che effettuano le consegne usano la indicazione generica individui da internarsi. Quando, all'inizio dell'autunno del 1942, i repressivi e gli ex ufficiali jugoslavi furono trasferiti a Renici e a Chiesa Nuova, i protettivi poterono essere internati a Gonars nel campo A, dove prima c'erano stati gli ufficiali, distante circa un chilometro dal campo B. Così descriveva i trasferimenti il generale Gianni in una sua lunga relazione sul campo di Arbe, datata 3 dicembre 1942. L'intendenza, in conseguenza del ritardo verificatosi nella consegna delle baracche in muratura, ebbe già a proporre a codesto comando superiore, che lo autorizzò, di trasferire al campo baraccato di Gonars i nuclei familiari protettivi e tutte le donne e i bambini repressivi. Come si capisce anche da questa citazione, a un certo punto le due categorie, repressivi e protettivi, erano composte dallo stesso genere di persone, famiglie intere rastrellate nei villaggi, così raccontava anche Don Valerio de Manins, dal novembre del 1942, cappellano del campo di Gonars. Il campo che in un primo tempo era stato per prigionieri di guerra era stato trasformato in campo per internati civili. In realtà c'erano due campi, il campo A e il campo B. Il primo era protettivo, il secondo repressivo. Nel primo gli internati erano trasferiti per essere protetti da eventuali incursioni di comunisti. Nel secondo c'erano elementi ritenuti pericolosi o potenzialmente tali. In realtà le cose non erano così ben definite. Infatti mi ricordo il caso di una bambina che era coi nonni nella parte protettiva. Poi invece passò nella parte repressiva, dove c'erano papà e mamma. La distinzione fra protettivi e repressivi era dunque molto aleatoria e anche il loro trattamento nel campo. Così raccontava Vincenzo Rositto, uno dei carabinieri che scortò più gruppi di protettivi fino a Gonars. Ricordo che ne portammo circa 400, eravamo appena in 10 carabinieri ad effettuare la scorta, visto che quelle persone erano libere e, per quanto mi riguarda, venivano per loro scelta al campo di concentramento. Povera gente! Erano fiduciosi e pensavano che si sarebbero trovati bene, ma in realtà era il contrario. A conferma del commento finale di Rositto, si può ricordare che alcune delle donne che scrissero le lettere che pubblichiamo nel capitolo Le donne internate erano internate nel settore A, quello dei protettivi, dove però si moriva di fame e di freddo, esattamente come nel campo B, dove c'erano i repressivi. Del resto, che le stesse autorità dopo qualche mese avessero smesso di pensare ai protettivi come a persone da proteggere, emerge anche dal seguente passo del promemoria per l'eccellenza il sottosegretario per l'interno, redatto dall'ispettore per i servizi di guerra, prefetto Marcello Tullarigo, in data 12 agosto 1942. La discriminazione fra proteggendi e internandi ha più valore formale che sostanziale, che in effetti tutti indistintamente gli sfollandi sono animati da odio verso il nostro paese e verso il regime. Particolarmente impressionante e indicativo della reale situazione esistente dietro i provvedimenti di internamento protettivo è un documento del 5 ottobre 1942. In cui il prefetto di Trieste chiede l'internamento di 17 persone rastrellate nella zona di San Pietro del Carso, dal 23° Corpo d'Armata, con motivazioni di questo tipo. Vatvar Giuseppina fu José di Maria Vatvar, nata ad Oglaniva, il 2/2/1924, abitante a Milano VRH, trasferita al concentramento per sottrarla all'abbandono e alla indigenza dopo l'incendio dell'abitato di Milano VRH. In pratica, dopo la distruzione della sua casa e del suo paese da parte dell'esercito italiano, si concedeva a questa povera ragazza possibilità di asilo in campo di concentramento. Gli internati di Kabar. Nell'estate e nell'autunno del 1942, a Darbe e poi a Gonars, migliaia furono gli internati che provenivano dalla zona di Kabar, la regione del Gorski Kotar, annessa alla provincia di Fiume, a cavallo fra la zona slovena e quella croata. Mentre i deportati della primavera del 1942 erano in maggioranza studenti, professionisti, artigiani e operai rastrellati nelle città, fra gli internati dei vari paesi del Gorski Kotar i più numerosi erano contadini, i cui villaggi erano stati completamente svuotati, incendiati. La gente interamente deportata. Non c'era nessuno a casa che potesse mandare dei pacchi con vestiario e cibo per integrare l'alimentazione carente del campo, e anche per questo la loro condizione fu a Gonars terribile, solo un po' mitigata dal sistema di solidarietà esistente fra internati. A pagina 140 una fotografia. Perquisizioni di cittadini durante una retata, Lubiana 1942. Quella di Kabar era una delle zone che più duramente avevano subito le conseguenze dei provvedimenti repressivi previsti dalla circolare 3C di Roatta contro i familiari dei ribelli e gli abitanti dei paesi in cui avvenivano azioni di guerriglia. Già in data 29 aprile 1942, il comandante del gruppo dei carabinieri di Lubiana, maggiore Raffaele Lombardi, riferendo sulla situazione nel territorio del distretto di Kabar, scriveva: «L'internamento dei familiari di coloro che si sono dati alle bande è iniziato e continua man mano che procede l'accertamento. La confisca dei beni viene effettuata d'accordo con l'autorità civile amministrativa». In questo primo tempo i rastrellati della zona di Kabar erano stati tradotti al campo di concentramento di Laurana. Laurana, Lovran, Bukhari, Bakar e Porto Re, Kraljevica erano campi di concentramento di transito, come quello di Fiume, sistemato nella caserma Diaz. Infatti molti degli internati di Arbe e di Gonars raccontano nelle loro testimonianze di essere stati, dopo il rastrellamento, portati in un primo tempo in uno di questi campi. La stessa funzione di campo di transito la ebbe in Dalmazia il campo di Antivari, Bar, come abbiamo già ricordato in precedenza. In luglio e agosto, nel corso della grande offensiva estiva condotta in quella zona dal raggruppamento della guardia alla frontiera del quinto corpo d'armata, comandato dal generale Umberto Fabbri, le migliaia di nuovi rastrellati vennero internati a Darbe e poi, nell'autunno, trasferiti in buona parte, donne, vecchi e bambini, a Gonars e a Monigo. Fine del file numero 21, pagina 141.